Dall'altra parte del vetro scalpitano il segretario della Camera del Lavoro, Danilo Gruppi. Buongiorno Gruppi.
Buongiorno, anche se non scalpito.
E quello della CISL, Alessandro Alberani.
Buongiorno.
Segretari, partiamo da Alberani, l'ultimo che appunto ho salutato. Un giudizio di massima, glielo chiedo in un minuto, su questa riforma.
Un'occasione persa per riuscire a fare una riforma utile e forte. Delle parti condivisibili soprattutto per quanto riguarda il tema del lavoro ai giovani, i contrasti alle cosiddette flessibilità malate, un'attenzione interessante alla questione degli ammortizzatori sociali, soprattutto con un'individuazione di nuovi strumenti, la possibilità di colpire i cosiddetti contratti a progetto, le false partite IVA. Davanti a questo impianto che poteva lasciare degli spazi di lavoro, invece la vera parte negativa, che è quella sull'articolo 18, è la tutela dei licenziamenti, perché nella fase finale ci si aspettava che soprattutto i licenziamenti cosiddetti per motivi economici avessero un percorso con una conciliazione che non lasciasse discriminazione verso i lavoratori, invece così non è avvenuto e si è tutto complicato. Questa è la mia fotografia rapida.
Stessa domanda al segretario della Camera del Lavoro Gruppi.
Ma io penso che sia una riforma sbagliata. Sbagliata perché non fa quello che sarebbe stato necessario, cioè ridurre drasticamente gli attuali livelli di precarietà del lavoro ed estendere le tutele del lavoro, in particolare nelle crisi, nelle ristrutturazioni, a coloro che non ne dispongono, e viceversa fa quello che non andava assolutamente fatto, e cioè attaccare i diritti dei lavoratori. Quindi una riforma sbagliata che oltretutto non altera di un grammo quello che è il problema di fondo che noi abbiamo di fronte, cioè il lavoro che manca. E questa è una riforma che, bisogna saperlo, non produrrà un posto di lavoro, non darà nessun contributo alla crescita, al di là delle chiacchiere che alcuni ministri continuano a fare. E quindi è una scelta che finisce solo per produrre dei danni, perché alza il livello del conflitto sociale quando ci sarebbe stato bisogno invece di lavorare sulla crescita della coesione sociale come fattore di sviluppo, e non risolve i gravi problemi pratici che questo paese continua ad avere davanti.
Questa mattina su Repubblica la CGIL ha confermato la segretaria Camusso lo sciopero. Io le chiedo appunto, a Bologna come si articolerà? Ne avete già parlato di questo? C'è già in agenda una data?
No, una data no. Noi adesso, come noto, abbiamo 16 ore di sciopero da fare. Le prime le faremo svolgendo assemblee nei luoghi di lavoro, perché è bene che le lavoratrici e i lavoratori conoscano adeguatamente gli argomenti dei quali stiamo parlando. Faremo iniziative poi sul territorio e quindi le prime 8 ore le gestiremo in questa maniera: assemblee, scioperi nei luoghi di lavoro, scioperi con uscite dai luoghi di lavoro per dare anche una visibilità alle lotte dei lavoratori. Poi la seconda parte di queste 16 ore, le residue 8, sono destinate a questa iniziativa generale di cui parla appunto la Camusso ancora oggi sui giornali.
Alberani, invece voi cosa avete intenzione di fare su questo fronte?
Questa sarà una settimana cruciale perché abbiamo i direttivi a tutti i livelli, provinciale, regionale, nazionale. Dovremo confrontarci nella complessità delle valutazioni che ci sono anche all'interno della nostra organizzazione, intanto su un giudizio che comunque si sta già delineando, e poi capire da qui al disegno di legge che cosa fare. Sicuramente penso che già da ora possiamo dire che il rapporto nelle assemblee andrà fatto, e poi vedremo quali forme anche noi dovremo mettere in piedi, quindi siamo in un iter valutativo di che cosa fare.
Saranno possibili iter valutativi o comunque invece di azione unitari?
Ma noi a questo punto non escludiamo nulla, perché ci sono già delle azioni anche autonome da parte di alcune organizzazioni, diciamo, categoriali. Faccio l'esempio dei metalmeccanici. Secondo me c'è la pienissima libertà di agire, perché in fondo il sindacato è anche espressione di libertà e di valutazioni. Cercheremo il più possibile di coordinare e dare una regia a questa situazione. Io penso che non potremo stare fermi, quindi qualcosa in campo metteremo.
Gruppi, le chiedo, venendo al tema caldissimo, che è quello del licenziamento economico, voi come CGL avete detto, insomma, il modello tedesco va bene. Ce lo può riassumere questo modello tedesco e perché andrebbe bene e soprattutto perché in Italia non lo si è fatto?
No, veramente noi non abbiamo mai detto che il modello tedesco è quello che assumiamo come riferimento. Abbiamo sottolineato che neanche in Germania avviene quello che avverrebbe con questa pseudo riforma nel mercato del lavoro e in particolare sull'articolo 18. Il punto però qui non è inseguire i modelli degli altri, perché poi ogni modello ha una sua ragione, ha una sua specificità e ha una sua soprattutto collocazione in quello che è il contesto di un determinato paese. Qui il punto in questione è che si vuole sostanzialmente sancire una straordinaria ingiustizia sociale secondo la quale un'impresa può licenziare un lavoratore, si dice per ragioni economiche, poi quel lavoratore riesce magari a dimostrare che il motivo non era quello del suo licenziamento, cioè non era una ragione economica o organizzativa dell'impresa, ma c'era dell'altro, una ragione disciplinare, una ragione discriminatoria, e la norma dice che anche laddove il lavoratore riesca a dimostrare che appunto non si trattava di un licenziamento per ragioni economiche, il lavoratore non viene reintegrato, cioè viene constatato che è ingiustificato il licenziamento e nonostante questo ti tiene il licenziamento. Io la trovo una cosa veramente incredibile questa, che non ha una motivazione razionale per l'appunto e come tale davvero inaccettabile.
Albrani, voi come CISL avete apportato, insomma, il cosiddetto coma Bonanni in parte ha, sembra, modificato questa norma sul licenziamento economico, che però non vi convince ancora.
Assolutamente, la valutazione è un po' quella di gruppi, cioè il meccanismo lascia una discrezionalità tale alle imprese che rischia di diventare un meccanismo molto molto penalizzante e discriminatorio verso i lavoratori. Io non sono stato al tavolo della trattativa, quindi non so che cosa sia successo. Certamente lì sono successe delle cose, secondo me, fra Fornero e Monti, nei rapporti fra i tre segretari generali, è finita come non doveva finire, proprio perdendo anche un'opportunità di rimettere in campo un'unità. Bonanni continua a sostenere che c'erano delle garanzie in quel famoso fra giovedì e venerdì che potessero recuperare questa parte, così non è stato e mi pare che dalle ultime dichiarazioni la Fornero continui a incaponirsi e intestardirsi sulla sua posizione, nonostante ormai da più parti l'opinione pubblica, secondo me, di centrodestra, di centrosinistra, la Chiesa, insomma tutte le forze, dicono che questa è una cosa ingiusta, quindi secondo me il governo dovrebbe seriamente riflettere, perché questa non è una proposta assolutamente condivisa dalla popolazione italiana, in generale da una parte e dall'altra.
Quanto hanno pesato? Insomma, inizialmente il clima, diciamo così, la CISL era un pochino più possibilista su questa modifica. Quanto hanno pesato le parole di Bregantini, Monsignor Bregantini, della Conferenza Episcopale Italiana, della Commissione Lavoro e Giustizia Sociale, che ha detto appunto il lavoro non è una merce e bisogna chiedersi, davanti alla questione dei licenziamenti chiamati elegantemente con un eufemismo flessibilità in uscita, se il lavoratore è persona o merce. È la grande istanza dell'enciclica sociale Rerum Novarum. Insomma, quanto queste parole hanno inciso sul cambio in parte che c'è stato di approccio della CISL su questo tema?
Per quanto mi riguarda nulla, perché io faccio sindacalista, pur essendo cattolico e rispettando quello che dice un vescovo, io sono autonomo da quello che viene deciso. Peraltro lo conosco, Monsignor Bregantini, non avevo dubbi che, essendo stato lui un operaio metalmeccanico, conoscesse molto meglio di altri la situazione. Secondo me ha inciso su un riassetto della nostra posizione l'atteggiamento del governo e questa rigidità che continua a persistere, perché mentre ho visto alcuni passi indietro, lo stesso Monti che credo a Cernobbio abbia utilizzato delle modalità e degli approcci leggermente diversi, mentre continuo a vedere la Fornero sui giornali di oggi che mantiene un atteggiamento durissimo e addirittura secondo me anche istituzionalmente non corretto, perché alla fine è il Parlamento che dovrà decidere e quindi il Parlamento è sovrano e non è che si possa partire quasi da un'affermazione fra virgolette ricattatoria, cioè qui la democrazia ha dei percorsi, quindi se a supporto di quella scelta ci saranno delle azioni da parte del sindacato, sono tutte legittime, sono nell'alveo della Costituzione.
Ma c'è stato in parte quindi una sorta di quello che è stato il percorso di confronto con i sindacati da parte del governo, insomma questo cambio?
Ma secondo me qualcosa non ha funzionato, qualche garanzia che doveva essere data non ha funzionato. Il sindacato ha condotto una trattativa unitaria fino quasi alla fine, io sono molto dispiaciuto di quello che è avvenuto e condivido anche l'affermazione molto precisa della Camusso dicendo lacrime di coccodrillo della Camusso, della Fornero, sono effettivamente così, perché non è che si possa tenere quell'atteggiamento poi dirsi dispiaciuti, cioè se te sei dispiaciuta non ti comporti in questo modo, però sicuramente qualcosa è successo anche dentro la controparte, insomma la parte governativa, e questo però io non ero a quel tavolo e quindi l'ho letta dalla periferia. Adesso nei prossimi giorni, quando faremo le verifiche nei nostri organismi direttivi, per fortuna questa delega ci permette, sarebbe stato veramente un disastro se fosse stata un'altra scelta, sicuramente anche noi avremmo optato subito per una mobilitazione, mentre la delega ci permette di ragionare un po' di più.
E quindi abbiamo speranze che spazi ci siano per poter modificare nelle sedi opportune. Gruppi, le chiedo una cosa, l'atteggiamento appunto della CISL, che nell'ala anche più, fra virgolette, che più si è scontato in passato con la vostra organizzazione di categoria dei metalmeccanici, FIM, CISL, FIOM, CGL, sul territorio appunto questa rinata, ritrovata su certi temi, diciamo così, possibilità di stare in strada insieme, come cambia il rapporto fra i sindacati?
Ma come cambia nella prospettiva non lo so. Io naturalmente apprezzo molto, per esempio, quello che è stato citato, che in una realtà molto difficile come la Marelli, che è del gruppo Fiat, dove noi siamo stati buttati fuori sulla base di accordi che non abbiamo condiviso e di una interpretazione incredibile delle norme di legge, però di fronte alla situazione che si è prodotta su questa riforma del lavoro, i delegati lì hanno condiviso di proclamare unitariamente lo sciopero. Questo lo considero un fatto sicuramente importante. Ne trarrei anche un qualche insegnamento, cioè che probabilmente si conferma una verità innegabile, e cioè che il sindacato, quando è unito, è sicuramente più forte ed è più in grado anche di interferire con le scelte della politica. Questa è una battaglia molto complessa che, a mio giudizio, richiede una migliore corrispondenza tra i giudizi critici che in qualche modo tutte e tre le grandi confederazioni esprimono nei confronti di questa riforma e le azioni da mettere in campo per premere sul Parlamento affinché si producano delle modifiche davvero sostanziali di questa riforma inaccettabile.
Io vi chiedo, visto che il tema caldo è quello centrale, l'articolo 18, poi arrivano sms che chiedono appunto di ragionare anche sulle altre questioni che appunto compongono questa riforma del mercato del lavoro. Io leggo alcuni sms: l'ipocrita lotta al precariato si basa sull'aumento del costo del lavoro che dovrebbe scoraggiare l'uso di contratti figli delle leggi Treu e successive. In realtà le imprese investiranno le stesse cifre e tutto il peso cadrà sui lavoratori, che avranno una paga netta molto più bassa, dice Paolo, appunto, per quanto riguarda un suo giudizio sulla riforma. Io do il buongiorno a un ospite telefonico, il presidente di Legacoop Bologna, Gianpier Calzolari. Buongiorno Calzolari.
Buongiorno a voi.
Noi sappiamo che lei è in giro per l'Italia, però la ringraziamo di essere riuscito ad essere nostro ospite. L'abbiamo chiamata per questa ragione. Lei aveva espresso qualche giorno fa, non dando poco, diciamo così, non facendo scaldare poco gli ospiti che ho dall'altra parte, soprattutto uno, il fatto del che si potesse mettere mano all'articolo 18. Che ne pensa della proposta del governo, le chiedo?
Ma la proposta del governo ha un vizio profondo che non costituisce un accordo, e quindi io credo che insomma sia assolutamente importante invece recuperare su quella che sia la soluzione, diciamo, finale della discussione, l'accordo delle parti sociali. E quando io dicevo che era opportuno discutere, ovviamente intendevo dire che era opportuno discutere per raggiungere una condivisione su un'ipotesi di lavoro. Oggi mi sembra che il governo invece abbia scelto una posizione rigida che non aiuta in questo momento la distensione che serve per affrontare problemi così importanti.
Il suo parere però sulla questione del licenziamento economico qual è? Insomma, la proposta del governo di creare appunto di non rendere possibile il reintegro in azienda per un lavoratore che le motivazioni del suo licenziamento fossero appunto ragioni economiche, qual è il suo punto di vista su questo?
Ma il vero problema è, diciamo così, l'insussistenza, diciamo così, o il rischio di provvedimenti, diciamo, discriminatori. E quindi io credo che sia assolutamente ragionevole la preoccupazione di tutelare i lavoratori da questo punto di vista. Adesso io non dimentichiamo che la cooperazione nasce a tutela del lavoro fondamentalmente, no? Un lavoro auto-organizzato, ma insomma la cooperazione nasce per creare condizioni di lavoro migliori di quelle che possono essere al di fuori di questo modello sociale. Per cui non c'è dubbio che, per quanto ci riguarda, ovviamente la tutela della, diciamo così, del pari trattamento di tutti i lavoratori di fronte al tema del lavoro è molto importante. Si è ragionati di modelli tedeschi, insomma, adesso non esiste mai una sola soluzione a un problema così complesso. Mi pare che invece si sia preferito, come dire, mettere un bollo, più che in realtà l'articolo 18 è diventato un modo per rappresentare ai mercati il fatto che si interrompe una prassi che è quella della concertazione. Premesso che io invece ritengo che la concertazione in sé, come metodo sia un metodo valido e non da demonizzare, poi ci sono le degenerazioni, ma questo, non c'è mai una formula che in sé sia giusta e una formula che in sé sia sbagliata. Mi pare che il messaggio che il governo voglia dare è a questi famosi mercati: guardate che noi abbiamo spezzato questa spirale. Devo dire che poi anche questi mercati non devono diventare la nostra Bibbia, no? Non possono diventare il nostro modello di riferimento. Anche questi mercati qualche danno mi pare che in questi anni ne abbiano combinato, quindi credo che noi faremo bene a ragionare con molta pacatezza e cercare di sbloccare la situazione. Poi credo anch'io, francamente, che non ci sia alle porte una campagna di licenziamenti di massa, eccetera. Non credo che gli imprenditori privati o cooperatori, benché meno, abbiano questo tipo di esigenza, peraltro. Però capisco che sia importante anche invece stare dalla parte dei diritti e delle tutele in questo momento così difficile per molti, ma in particolare per chi ha meno tutele, ci mancherebbe altro.
Cazzolari, però io le chiedo, lei ha detto che bisognava cambiarlo, questo articolo 18, lei come l'avrebbe cambiato?
Beh, io credo che il modello tedesco, insomma, che alla fine mette in pista un soggetto terzo che ha facoltà di entrare nel merito della legittimità del provvedimento, credo che sia, perché oggi, insomma, voglio dire, le difficoltà sono di varia natura. E quindi, ma la mia idea è questa, cioè non mettiamo dei principi davanti alla discussione, perché i principi normalmente impediscono di arrivare a una conclusione. Mi pare che invece si sia fatto del modello dell'articolo 18 un principio reciprocamente insormontabile, e questo ha finito per bloccare la discussione. Oggi però, insomma, credo che questo paese abbia bisogno di tutto fuorché di aumentare ulteriormente la tensione sociale. E così come è scritto, mi pare che questo sia, come dire, possa altro.
Benzina sul fuoco possa
benzina
essere.
Benzina sul fuoco, esatto.
Noi ringraziamo Giampiero Calzolari, presidente di Lega Coop Bologna. Buona giornata.
Grazie anche. Sono stati gli ospiti che sono con voi. Arrivederci.
Buona giornata. Io chiedo ai miei ospiti in studio, quindi a Gruppi e Alberani, insomma, avete sentito in parte d'accordo con voi per quanto riguarda il giudizio complessivo sul metodo con cui si sta facendo questa riforma da parte del governo, poi magari nello specifico della questione dell'articolo 18 proprio sintonia con voi non c'è, Gruppi?
Ma io devo dire che in questa occasione apprezzo molto le parole del Presidente Cazzolari, che mi paiono molto nette, sia per quello che riguarda una scelta di campo, meglio la concertazione e la costruzione del consenso delle parti sociali piuttosto che gli atti di forza o di arroganza, come li definisco io, che il governo invece ha finito per scegliere. Bisogna recuperare una relazione più intensa e un accordo con le parti sociali e soprattutto quella sottolineatura che, insomma, le questioni che riguardano la tutela del lavoro sono questioni davvero fondamentali e che non si può farne, diciamo, strame soltanto per dare un contentino a questi mercati che, come noto, poi sono quelli che hanno prodotto il disastro della crisi che abbiamo di fronte. L'unica cosa su cui vorrei insistere, ascoltando anche il Presidente Cazzolari, è che non è vero che c'è un problema di principio. Lui ha detto, ma entrambi ha finito per dargli un valore di principio questa cosa dell'articolo 18,
un po' quello che ha detto Scalfari ieri su Repubblica.
Sì, che anche, ecco, anche lui, ma c'è una corrente di pensiero ampia, diciamo, secondo la quale anche Donatella Campus, ho visto ieri nel fondo sul Corriere di Bologna, cioè l'articolo 18 è stato fatto diventare un totem, è un principio, è un tabù. Non è vero, io mi limito semplicemente a dire, guardate che la questione è maledettamente pratica, non di principio. Il problema è se un lavoratore ha il diritto, anzi chiedo scusa, faccio un passo indietro, in questi 4 anni di crisi di licenziamenti per ragioni economiche in Italia ne sono stati fatti centinaia di migliaia, quindi è un falso storico che non si possa licenziare per ragioni economiche. Nella crisi ci sono, ripeto, centinaia di migliaia di persone che hanno perso il lavoro. Il punto è, se tu licenzi un lavoratore adducendo ragioni economiche o organizzative, quel lavoratore impugna quel licenziamento e dimostra che viceversa non era quella la ragione.
Ci sono altri motivi?
Esatto, ci sono motivi disciplinari, ci sono motivi discriminatori, e a quel punto gli si dice a quel lavoratore è lo stesso, rimane lo stesso licenziato. Io questo lo trovo, è una questione di principio, questo non è una questione di principio, è un elementare diritto diciamo del lavoro che riguarda le tutele, ma io in questo caso sì è un diritto che ha un valore universale, perché non si può trattare, in questo caso torno a Bragantini, cioè a livello di merce, qui davvero la persona viene ferita nel suo diritto, ma anche nella sua dignità più intima, e questo davvero lo trovo un fatto inaccettabile.
Io chiedo ad Alberani, quindi, le parole di Cazzolari, insomma, rasserenano un pochino il clima fra voi e loro, fra voi come movimento sindacale, diciamo così.
Sì, beh, io condivido la valutazione che ha fatto Gruppi sulle parole di Cazzolari, aggiungo però che non sono così convinto che il governo volesse l'accordo e la concertazione, perché l'abbiamo visto sulla questione delle pensioni, un precedente molto molto pesante per noi, l'abbiamo un po' bypassato, non ne parliamo più, invece quella scelta unilaterale del governo pesa fortemente anche su questa riforma, perché è strettamente legata quella scelta a questa riforma. Pesa fortemente anche la modalità con cui si è attuata quella scelta sulla questione pensionistica, e pesa anche i nostri atteggiamenti in questa fase di preoccupazione che comunque il governo volesse in tutti i modi andare avanti per conto proprio. Io non lo so se alla fine tutte le parti fossero state d'accordo, se si riusciva ad arrivare a una firma, a un accordo. Ho qualche perplessità rispetto proprio all'atteggiamento poco concertativo da parte del governo, e non sono d'accordo su Cazzolari, perché secondo me non è vero che questa norma sarà poco utilizzata dalle imprese. L'abbiamo visto quando sono nati gli strumenti di flessibilità. Si diceva che le imprese non avrebbero utilizzato 10 anni fa questi strumenti, perché comunque dicevano molti imprenditori anche a Bologna, mi ricordo un dibattito, ma se io trovo un lavoratore molto bravo, chi me lo fa fare utilizzare il precariato? E invece a 10 anni di distanza non è stato così.
Anzi.
Perché anche quando un'impresa ha dei lavoratori bravi, utilizza la precarietà, perché ne ha tutto l'interesse, perché ricatta il lavoratore stesso, cambia il lavoratore agli sgravi, insomma una serie di questioni che hanno completamente deregolamentato. Quando cambiano le norme non è vero che poi purtroppo gli imprenditori abbiano questo aspetto etico, molti sì, cioè abbiamo anche delle imprese a Bologna come Lima, la Seragnoli, su cui non abbiamo
problemi di questo tipo,
però non è quello il complesso delle imprese. Noi abbiamo visto, posso dire, una macelleria sociale sulla questione del precariato, e quando c'è la norma scatta il meccanismo purtroppo dell'interesse egoistico e anche di parte, che dà questa possibilità. È per quello che sono preoccupato, vedendo quello che è successo sulla questione rapporto flessibilità precarietà e la malattia che ha causato proprio un sistema malato, potrebbe succedere anche su
questa spiragli parte. Prima di dar la parola a gruppi, io vi chiedo tutti e due che cosa vi aspettate dal PD nelle aule parlamentari, visto che adesso poi passa lì il disegno di legge. Gruppi.
Io dal PD mi aspetto che guidi una iniziativa parlamentare volta a un cambiamento radicale di questo provvedimento che il governo ha portato in Parlamento. Il Partito Democratico è un partito fortemente insediato nel lavoro, quindi credo non possa non ritrovare in questo insediamento le ragioni, appunto, come peraltro mi sembra di avere già ripetutamente affermato dal Partito Democratico, per produrre dei cambiamenti radicali di questo provvedimento. Dopo poi vorrei dire una cosa un po' più generale.
Alberani, lei idem, immagino.
Sì, io mi aspetto un impegno straordinario. Il PD si ispira molto spesso ai temi riguardanti il lavoro. Credo che su questo già alcuni passi positivi, insomma, Bersani li abbia fatti, ha posizionato il partito, diciamo, in modo molto secco, si è preso degli impegni a livello pubblico, io spero e penso che questi vengano mantenuti. Bisogna, secondo me, lavorare anche sulle altre forze, perché il governo, certo. Il governo è formato da 3 forze politiche, quindi secondo me questi mesi devono servirci a far capire anche a queste altre forze che hanno comunque una rappresentanza sociale fra i lavoratori, o se no non avrebbero governato il paese e vinto le elezioni, capiscano che qui siamo davanti non soltanto a un fatto di partito, ma siamo davanti a dei principi di democrazia che dovrebbero interessare tutte le forze partitiche.
Quindi, in poche parole, adesso gli interlocutori diventano Terzo Polo e PDL, visto che il PD in parte sembra che sia già sulle vostre posizioni.
Quantomeno le pressioni, noi non abbiamo interlocutori nei partiti, il nostro...
No, ma nel senso che, cioè, perché le vostre proposte poi possono tradursi in emendamenti...
Secondo me c'è da fare un processo di pressione, di chiarimento e anche un processo popolare che a livello proprio educativo in mezzo alla gente, bisogna far capire alla società civile, anche all'associazionismo, a chi sta in questo paese, che questa non è una questione che riguarda il sindacato, è una questione di tutti i lavoratori e di regole democratiche. Quindi il processo deve andare in questa direzione. Poi noi facciamo la nostra parte nelle imprese, però la faremo anche nell'opinione pubblica, e quindi dovremo capire bene come muoversi nelle prossime settimane.
Gruppi.
No, una cosa sola. Prima ho usato questa espressione: il PD deve guidare una iniziativa parlamentare volta a cambiare radicalmente il provvedimento. Dico deve guidare, intanto perché non è autosufficiente, non c'è i numeri da solo per produrre questi cambiamenti, ma anche perché, guardando un po' come si stanno disponendo le cose, io vedo che in tutte o quasi tutte le forze politiche stanno intervenendo degli interrogativi molto importanti. Io sono molto distante politicamente da un partito come la Lega, tuttavia non posso non apprezzare il giudizio che la Lega dà nei confronti di questo provvedimento. credo che la Lega possa dare un contributo importante in Parlamento al cambiamento di quelle misure. Lo stesso vale per il partito di Di Pietro, dell'Italia dei Valori. Io penso che anche dentro il PDL, essendo il PDL un partito che, come noto, aveva vinto le elezioni precedenti perché aveva fatto incerta di voti anche tra lavoratori dipendenti e pensionati, difficilmente non possa intervenire un ripensamento su queste misure. Poi ogni partito è attraversato da differenze.
Il PDL però aveva chiesto il decreto, proprio perché voleva
il segretario
pulire.
Il PDL aveva chiesto il decreto. Okay. Io ho osservato voci dentro al PDL che mi paiono andare in una direzione diversa. Poi è chiaro che sarà la dialettica parlamentare che dovrà definire questi aspetti, ma il nostro appello al cambiamento radicale di quel provvedimento è davvero trasversale in questo caso, perché, questo sono molto d'accordo con Alessandro, qui non c'è un problema di parte, qui c'è un problema che riguarda il grado di civiltà di un paese e alcuni elementi fondamentali di giustizia sociale, insomma, quindi come tali che hanno un carattere di assoluta trasversalità.
Signori, il tempo a nostra disposizione sta per terminare, so che il segretario Berani dovrà anche lasciarci fra 3-4 minuti, quindi vi chiedo di essere molto rapidi, venendo al dato locale. Noi venerdì ci siamo visti fuori dalla porta di un'industria dove c'era appunto l'incontro per questo patto sul lavoro, patto territoriale sul lavoro. A che punto siete e quanto l'iter della riforma invece nazionale influirà su questo, che è un tentativo che vi vede voi come sindacati, tutti e tre, CGIL, CISL e UIL, insieme a un'industria allo stesso tavolo per appunto cercare di rilanciare il territorio?
Ma intanto l'interlocutore è un interlocutore credibile, attento, e questo facilita anche, parlo di Vacchi, facilita anche la nostra posizione. Abbiamo un cambiamento ai vertici di Confindustria e abbiamo delle affermazioni importanti del nuovo presidente, quindi dobbiamo guardare anche con attenzione cosa si muove nel campo imprenditoriale
nazionale
e gli effetti che avrà a livello locale, quindi questa è una cosa assolutamente importante da tenere in considerazione. Abbiamo un confronto aperto su alcune questioni rilevanti, soprattutto per la città. Siamo tutti e quattro dell'idea che bisogna fare un patto per territoriale. Gruppi all'inizio ha detto una cosa su cui è stato dato poco spazio in trasmissione, ma io credo che dobbiamo riprendere il tema della crescita, perché forse ne parliamo poco del fatto che si è fatto passare l'articolo 18 come un elemento di sviluppo e di crescita, cosa assolutamente non vera. Mentre non abbiamo nessun elemento di crescita, cioè di valorizzare l'innovazione, lo sviluppo territoriale e nazionale, quindi noi ci dovremo concentrare anche su questo punto, non soltanto sugli altri punti, ma anche sul tema della crescita. Peraltro questa settimana Prodi aprirà il piano strategico.
Su quello voi che cosa, qual è la vostra?
Noi saremo presenti e noi da sempre sosteniamo che qualsiasi azione che sviluppi un motore territoriale vada molto bene, nonostante i ritardi che ci sono. Quindi io vedo molto positivo questo tavolo, con tutte le difficoltà e le complessità che ci sono causate dalla situazione nazionale e dalle divisioni che ci sono in campo.
Gruppi, anche lei, le chiedo di essere il più telegrafico possibile.
Ci provo. Allora, come ho già detto, siamo per quel confronto lì dentro un passaggio strettissimo, perché il contesto nazionale pesa come un macigno. Tuttavia Bologna, lo andiamo dicendo da tempo, ha davanti un interrogativo molto importante. La sua industria, che ha fatto le fortune di questo territorio, sta subendo dei colpi durissimi nella crisi. Il sistema di welfare di Bologna sta a sua volta subendo dei colpi durissimi e rischia un forte ridimensionamento. L'occupazione a Bologna denota problemi per certi aspetti inediti. In questi 4 anni abbiamo visto il raddoppio degli iscritti agli uffici di collocamento o servizi per l'impiego, come si chiamano adesso. C'è un mare di ragazze e di ragazzi che non trovano lavoro, quando lo trovano con delle condizioni veramente incredibili rispetto al grado di scolarità che hanno nel frattempo acquisito. Quindi sono innumerevoli le ragioni che spingono per la ricerca di un accordo tra forze sociali, poi tra queste e le istituzioni, per provare ad imprimere una netta accelerazione a un processo di innovazione di cui questa città ha Bologna. Noi con questa chiave ci proviamo, perché siamo convinti che questo sia un bene per i lavoratori, per i pensionati di questa città e più complessivamente per la comunità.